Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ed eccoci qui finalmente col primo ospite della prima puntata di Chuck si gira. Siamo qui in collegamento telefonico con Marco Pesacane, che è speaker radiofonico per Radio Kiss Kiss Napoli, docente di dizione, insegnante di dizione presso la Scuola Cinema di Napoli e attore, perché hai fatto anche teatro. Ciao Marco.
Ciao Daniele, ciao. Sì, sì, io in realtà nasco proprio dal teatro, quindi quello è il primo grande amore, il teatro e la recitazione in generale. Un saluto a te e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
E naturalmente non sono solo che conduco questa intervista, perché con me c'è anche Valentina.
Ciao a tutti.
Ciao Valentina.
Ciao.
Ciao, ciao Valentina.
Allora iniziamo dalle fondamenta, dalle basi. Come hai iniziato il percorso radiofonico e poi come ti sei avvicinato al settore del cinema?
Allora, diciamo che se vogliamo andare in ordine cronologico, mi sono avvicinato prima al mondo della recitazione, poi alla radio. La radio è arrivata con un po' più di ritardo in un certo senso sotto questo punto di vista, perché la passione per la recitazione nasce nelle scuole medie, praticamente con la classica recita scolastica, però io ricordo bene che le sensazioni che mi diede fare quella recita, legata poi al mondo della scuola, fu un qualcosa di pazzesco e di incredibile, nel senso porto un ricordo meraviglioso. E forse, ecco, essendo anche molto piccolo, credo che è stata una delle prime esperienze sotto il profilo emotivo personale, no? Di anche passione ricevuta da parte del pubblico, che comunque forse per un bambino è una percezione anche diversa. Diciamo la folgorazione è nata lì, che poi è maturata negli anni del liceo, facendo sempre un laboratorio appunto scolastico, per poi sfociare in studi più marcati e più definiti con un'accademia di un teatro che purtroppo oggi non esiste più, il Teatro Il Primo, che era un piccolo teatro di ai Colli Eminei, nella zona collinare, o almeno si trovava ai Colli Eminei, nella zona collinare, ed era questo teatro molto piccolo, un 100-120 posti massimo, però lì ho trovato dei maestri fantastici che comunque mi hanno dato poi le basi e tutto ciò che serviva per costruire una carriera da attore, in un certo senso, teatrale ovviamente, nello specifico proprio teatrale. E mentre invece la radio è arrivata un po' più in là, perché negli anni dell'università ho incontrato il mondo della web radio, con la web radio all'epoca, che se vogliamo la web radio forse oggi mi azzardo a dire che potrebbe quasi essere un'antenata del podcast, nel senso che poi il podcast ovviamente oggi è una realtà completamente nuova, diversa. La web radio invece all'epoca era un tentativo di riprodurre la radio in FM sul web, utilizzando molto meno mezzi o mezzi decisamente più accessibili, però proprio per questa sua accessibilità mi ha dato la possibilità di iniziare a fare un certo tipo di pratica, di fare un certo tipo di programmi, di mettermi comunque in gioco in qualche modo. E quello poi è stato un amore talmente travolgente, quello verso la radio, per cui ho continuato e ho trasformato, diciamo, ecco, questa passione in quello che poi oggi è il mio lavoro, che mi porta ad essere conduttore radiofonico.
Ecco, che ti porta a condurre un programma ogni giorno, no? Dal lunedì al sabato,
sì.
Giusto?
Esatto, lunedì sabato, tutte le mattine, insomma, dalle 10 alle 12 abbiamo il nostro programma, che per fortuna va bene, per fortuna è molto apprezzato e anche, mi permetto di dire, amato, ma perché riporto semplicemente le parole delle tante persone che per fortuna ci seguono e ci apprezzano. A volte a me quasi sconvolge, no? la dimostrazione d'affetto che arriva da parte degli ascoltatori, però effettivamente in questi anni ho imparato un aspetto incredibile, perché voi lo sapete bene, fate anche voi la radio, no? Voi parlate, però effettivamente il pubblico non lo vedete, lo si percepisce magari i messaggi, le telefonate, i contatti con i social che si possono creare con il pubblico, però poi effettivamente per gli ascoltatori tu sei un appuntamento quotidiano, diventi un amico che incontri veramente tutti i giorni, con cui parli, con cui si parlano, come nel nostro caso, degli argomenti del giorno, e quindi diventi davvero un appuntamento fisso, no? Diventi un qualcosa di quotidiano, e questo aspetto forse chi fa la radio da speaker lo percepisce meno, mentre invece l'ascoltatore fidelizza in quel modo tale che diventi sia proprio come un amico.
Si crea
l'amico
proprio...
che senti tutti i giorni.
Sì, si crea un legame alla fine tra te e l'ascoltatore.
Sì.
Bello.
Sì, assolutamente, assolutamente. E di questo io sono molto grato, ti dico la verità, perché poi magari tanti anni fa, quando ho iniziato questo lavoro, non avrei mai immaginato che avessi questo riscontro, questa tipologia di riscontro, perché poi capita anche di incontrare persone in giro, no? Per la città, che oggi, vabbè, noi siamo anche in televisione, però sai, con i social, la radio è molto meno misteriosa, no?
Sì.
Oggi se vuoi vedere il volto di uno speaker radiofonico ci metti molto poco, e quindi ti riconoscono anche, e sai, proprio quando vedi nello sguardo di alcune persone, nel loro modo di salutarti o nel loro modo di esprimere la felicità di averti incontrato, tu ti rendi conto e dici, oh, ma faccio una cosa davvero così importante, non mi sembra vero, e quindi è incredibilmente gratificante.
Com'è che si dice in napoletano, non mi sembra vero, non mi pare ovvero? No, com'è?
Non mi pare vero, non mi pare vero.
Non mi pare ovvero, giusto.
Vedi, stai guarda, tu migliori col napoletano, te lo voglio dire.
E alla fine faccio tutto lì a Napoli, la scuola di cinema ho frequentato a Napoli, poi lavoro per una testata giornalistica di Napoli, insomma, com'è, non si può apprendere.
Venite a piare questa cittadinanza napoletana, Daniele, dai, niente.
Voglio la cittadinanza onoraria.
Te la meriti, secondo me te la meriti.
Ora lascio qualche domanda alla mia collega Valentina.
Invece, dal punto di vista cinematografico, com'è iniziata la tua passione, professione, insomma?
Allora, la passione per il cinema è di quelle più semplici, nel senso che sono sempre stato un appassionato del cinema, perché comunque sono stato un divoratore di storie, no? Mi piacciono molto le storie, mi piace molto imparare anche dalle storie di altri, no? Di esperienze o di semplicemente tipo registi, sceneggiatori che si prendono la responsabilità di voler diffondere dei messaggi, delle storie, che possa avere o meno una morale, insomma, ora qui non è che stiamo a discutere, semplicemente a volte è o veicolare un messaggio o semplicemente voler intrattenere un pubblico, no? Delle persone con qualcosa che possa essere piacere. Diciamo, il fascino nasce semplicemente e la passione nasce semplicemente da questo, dal fatto che sono sempre stato un grande fruitore di film. Quando ero piccolo ovviamente avevo i miei miti, guardavo determinati film e volevo essere come Michael J. Fox che viaggiava nel tempo con la DeLorean. Era quello il mio mito quando ero bambino, in un certo senso. E quindi mi sono poi avvicinato, ma prevalentemente perché poi non ho mai fatto cinema. Ho sempre recitato prevalentemente nell'ambito teatrale, però mi sono sempre molto incuriosito poi in questa realtà, sia un po' per quanto riguarda le tecniche di recitazione messe a confronto appunto con quelle teatrali, sia perché poi negli ultimi anni, proprio grazie alla scuola di cinema, ho avuto modo di vivere questo mondo ancora più da vicino, conoscendo professionisti, conoscendo le realtà anche del back di una produzione, tipo i casting o i casting direction, o, insomma, tutto quello che ruota intorno poi a quella che è la selezione degli attori e anche un po' alla preparazione, quando mi dedizione poi cerco di dare quelle basi fondamentali che possono servire a chiunque, a qualunque attore, per poter gestire la propria persona, la propria emotività, il proprio personaggio e dargli le giuste caratteristiche con la voce, passando ovviamente attraverso le regole della dizione. Poi negli ultimi anni la passione si è alimentata, perché come ben sapete il cinema si è evoluto e si è aperto questo enorme filone delle serialità dei film, questo mondo dei fumetti che sta sfociando sempre più nel mondo del cinema con i live action, quindi passando da Marvel, DC, ultimamente, anche se non è cinema ed è una serie TV, basti pensare a One Piece di Netflix, no? Che ha portato questo manga giapponese di grandissimo successo anche in live action. Quindi insomma, vedere anche questa evoluzione in un certo senso mi affascina molto. Posso anche dire che è una passione che, per fortuna, sia un po' grazie al lavoro che faccio, sia a quello che fanno loro col mondo del cinema, riesce sempre ad autoalimentarsi e ad avere una grande, e riesco sempre ad avere una grande curiosità.
Ma ecco che poi, appunto, nel cinema l'utilizzo della voce è fondamentale, non solo come in teatro. Cioè, alla fine le tecniche, il segreto per un buon attore, quali sono le tecniche migliori? Ci sono, non ci sono?
Parlare di tecniche forse è sbagliato, nel senso, è indubbio che tu sia su un palco o che tu sia di fronte a una cinepresa o un cellulare, che tu stia facendo film, una fiction, una soap opera, una web series, insomma, io credo che oggi poi il panorama delle variabili artistiche che possono esistere è talmente ampio che parlare di un'unica tecnica che possa aiutare è riduttivo. Io credo forse che oggi, rispetto ai grandi attori del passato, bisognerebbe concentrarci un po' in più proprio sul conoscere le possibilità che ognuno di noi ha attraverso la propria voce, quindi conoscere il mezzo, quindi conoscere il proprio corpo, conoscere le proprie capacità, riuscire a capire cosa posso fare con la mia voce, fin dove posso spingermi, cosa mi è negato, ma non per qualche problema, ok, ma perché ognuno è fatto in un modo e a volte, sai, il tenore ha delle caratteristiche fisiche naturali che gli permettono di toccare quelle note, no? O di avere quel certo tipo di timbro della voce. Poi certo, attraverso lo studio, le tecniche, la pratica possiamo sicuramente migliorare, però se vogliamo parlare di un qualcosa su cui concentrarsi maggiormente, io suggerirei di concentrarsi molto sul conoscere se stessi, di lasciarsi anche un po' andare facendoci aiutare da chi ne capisce, dai professionisti, da chi fa questo mestiere, proprio per scoprire quali sono tutte le nostre possibilità, perché a volte noi non sappiamo di poter fare con la nostra voce tante cose, e quindi credo che questo poi diventi fondamentale. È un po' come diventare pilota di Formula 1 ma avere la presunzione di non conoscere perfettamente come funziona un'auto da Formula 1. Se tu non sai perfettamente come funziona, come lavorano tutte le componenti, è estremamente improbabile una vittoria, mentre invece se tu appunto conosci dalla respirazione a come non stressare le corde vocali, a come gestire la propria voce, sai tutto ciò che puoi fare e che ti appartiene, allora lì il discorso cambia e si aprono, a mio avviso, infinite possibilità.
Ecco, per te vedere che i tuoi allievi riescano a superare la fase iniziale, magari dove hanno timidezza, dove sono un po' più chiusi, no? Perché capita all'inizio, appunto, non conoscendo bene il proprio corpo, di essere un po' chiusi. Che soddisfazione è poi vederli superare un certo tipo di range?
Ah, enorme, perché sai, una cosa che noto ultimamente è che c'è grande timidezza, c'è grande imbarazzo. A volte nei primi incontri vedi che quasi le persone, i ragazzi, hanno difficoltà a formulare una domanda. Gli leggi in volto che hanno una domanda ma stanno pensando di non farla perché probabilmente sembra una domanda stupida o che possa farli sembrare banali. Mentre invece io sono sempre dell'idea che le domande, anche quelle che possono sembrare più banali o sciocche, in realtà sono quelle più importanti, perché se comunque c'è una domanda vuol dire che manca qualcosa, no? C'è bisogno di qualcosa, di una risposta, ed è importante darla, però senza la domanda non ci può essere questa risposta. Quindi io dico sempre: chiedete, siate anche un pochino più affamati, un po' più sicuri, un po' più spavaldi, no? nel chiedere, perché poi, come dicevi un attimo fa, vedere dopo nemmeno tanto tempo, dopo già qualche mese, un miglioramento sotto il profilo della sicurezza, sotto il profilo di un volume della voce che diventa un po' più marcato, un po' più forte, un ritmo della voce che è più controllato, noti assolutamente la differenza. Oggi questa cosa sembra banale, ma è complicata, perché poi viviamo in un'epoca dove, per quanto ci sia un'incredibile produzione cinematografica di fiction, come dicevamo prima, no, è infinita, è enorme, basti pensare a quante piattaforme esistono oggi, al di là delle case di produzione che già esistevano, a quante piattaforme esistono che autoproducono i loro prodotti, no? Se tu vai su Paramount, Netflix, Prime, c'hai quei prodotti che sono a marchio produzione Netflix, Paramount, c'è davvero tanto da fare, no? C'è sì, davvero tantissimo materiale, c'è una sovraccomunicazione pazzesca, si parla, si deve sapere tanto in poco tempo, eccetera. Ok, diamo un attimo una regolata, un bel sospiro, un bel respiro profondo, la chiarezza è impagabile, riuscire a controllare la propria voce, a dire una cosa anche con un attimo di calma, secondo me oggi è qualcosa di meraviglioso. E quindi magari soprattutto i giovani, che purtroppo invece sono bombardati da questa ipercomunicazione super fast, dargli quest'altra possibilità e dargli anche un ascolto a questo ritmo più pagato è estremamente utile, secondo me.
Ascolto, sì, la parola giusta. Ma per concludere questa piacevole intervista, innanzitutto volevo un attimo soffermarmi sul Festival del Cinema di Venezia. Tu sei d'accordo sull'aver fatto fare un film su Ferrari agli americani e non averlo prodotto noi, cinema italiano? Perché non riusciamo a produrre un certo tipo di film, di serie TV? Cosa ci manca?
Guarda, ne parlavo proprio quando, diciamo, è nata questa polemica, no? Anche in radio ne abbiamo parlato. E in realtà bisognerebbe chiederlo alle case di produzione italiane. Diciamo che il cinema americano è più potente, su questo non credo che ci siano grossi dubbi sotto tutti i punti di vista, quindi forse si possono permettere determinate tipologie di spese. Se andiamo a vedere nelle produzioni italiane, noi abbiamo prodotto contenuti che riguardano la Ferrari o la vita di Enzo Ferrari, però non abbiamo mai pensato forse al grande film che possa poi essere di caratura mondiale. Forse abbiamo aspettato troppo e gli americani hanno fatto prima, anche questo è vero. La libertà dell'artista è anche questa, che se una casa di produzione americana vuole fare prima un film sulla vita di Gucci e poi su quella di Ferrari, lo possono fare. Io mi sono trovato un po' in difficoltà personalmente anche con quelle che sono state le parole di Favino,
sì.
Perché è giusta la sua osservazione, ma è altrettanto giusto che una casa di produzione sceglie gli attori che vuole. Che poi la parte assurda, andando a vedere il cast del film di Ferrari, i ruoli principali sono tutti attori americani o comunque stranieri, ora non ricordo bene l'origine, però c'è una parte di cast che è italiana e sono giovani attori italiani. E quindi questo, per esempio, è importante, perché vuol dire che dei giovani attori italiani hanno avuto la possibilità di mettere piede a Hollywood, al di là dei grandi attori italiani che meriterebbero magari anche loro un passaggio ad Hollywood, però c'è stata una piccola finestra per questi talenti, per questi attori italiani, e la cosa sinceramente a me ha fatto particolarmente piacere.
Un'altra piccola domanda, sempre in ambito serie TV italiane, questa volta. Napoli è la culla delle fiction, sta diventando ormai un set a cielo aperto, hanno fatto anche l'ultimo film con Denzel Washington, da poco, sì. Girato a Napoli. Che cosa ha Napoli che attrae così tanto per quanto riguarda il cinema?
Beh, diciamo che un po' tutta la Campania, che per fortuna aiuta. Se non ricordo male, Denzel Washington ha girato anche nella penisola sorrentina, è stato anche da quelle parti. Diciamo che basta venire un po' da queste parti qui, scusa di nuovo la ripetizione, c'è tanto tra paesaggi, storia, cultura, determinate location sembrano curate nei minimi dettagli da scenografi di caratura internazionale, invece sono cose che stanno lì da sempre, che sono sempre state così e sono perfette così. Diciamo che il paradosso secondo me è che l'Italia in generale è una location per film a dir poco pazzesca, perché poi noi pensiamo sempre alle grandi città, ma in realtà ci sono tanti comuni piccolini, meno noti, che però conservano delle caratteristiche o dei siti archeologici che sono assolutamente perfetti e fantastici.
Pazzeschi.
Napoli, sì. Sta vivendo sicuramente un periodo d'oro, la Campania sta vivendo sicuramente un periodo d'oro. Speriamo che possa continuare, nel senso che io mi auguro che finalmente le produzioni un po' di tutto il mondo si sono resi conto della bellezza di questi posti e di quanto possano essere valorizzati, e che non sia solo un fenomeno o una moda momentanea. Che, come ti dicevo poco fa, là di determinate location che sono forti a prescindere, come può essere il centro storico di Napoli o come può essere la penisola sorrentina, per fortuna abbiamo tante altre zone che possono essere da location per tantissime produzioni.
Meritano. E per concludere...
sì, hai il mare, hai la montagna, hai l'aria, hai tutto.
Hai tutto, insomma, sì, a 360 gradi.
360 gradi.
E infatti che poi, prima di concludere con l'ultima domanda che lascia Valentina, è importante anche far arrivare il cinema nei piccoli borghi. Ad esempio, a Perito, che è un paese che si trova in Campania, nel Cilento, sono riusciti in questo festival a far arrivare un Maurizio Lastrico, un Papa Leo, in questo borgo che ha soli 300 abitanti. Quanto è bella la soddisfazione di riuscire a portare, no, grandi attori in questi piccoli posti sconosciuti, che poi li vedi e dici, cavolo, c'è un'oasi naturale, rimani affascinato alla fine, no?
Certo. Poi, guarda, mi hai fatto venire in mente l'esempio di Benvenuti al Sud e di Castellabate, no? Questo paesino che si trova vicino a Salerno, tra San Marco, Santa Maria di Castellabate, insomma siamo in quella zona lì. E Castellabate è un po' più in alto, no? Ed è dove è ambientato appunto Benvenuti al Sud con Ciani e con Claudio Bici. Prima era un piccolo borgo, un paesino dove si andava a villeggiare in quelle zone. Io poi sono fortunato perché quando ero piccolo villeggiavo proprio lì a San Marco di Castellabate, quindi la conoscevo già prima del film, no? Castellabate lì. Ma da quando poi c'è stato il film, ancora oggi, a distanza di vedi quanti anni, quella località vive della fortuna e della popolarità che poi ha dato il film, perché magari ora alcune persone di altre zone d'Italia che non sono mai state comunque da quelle parti e che non avevano ancora visto il film, capita il film che viene rifatto in televisione o te lo rivedi su qualche piattaforma, vedi quanto è bello il posto, la curiosità ti può venire e ci vai, no? Quindi il cinema in questo senso, la fiction, diventa volano di tante cose, può diventare volano di cultura, può diventare volano di turismo, può diventare volano di tanto, veramente di tanto, di cultura ovviamente, che poi ecco, forse una cosa che dovremmo fare è andare a curiosare, cioè nel senso, ok, paese che hai citato tu poco fa, Castellabate, perfetto, però poi magari dovrebbe essere compito di ognuno di noi andare a cercare quei dettagli, tutte le caratteristiche, andare a scoprire, no? Tutti i segreti di quella zona proprio per viverla ancora di più e magari portarsi a casa un ricordo ancora più grande.
Sì, infatti mi è venuto in mente pure un altro film che comunque è ambientato qua in Sardegna, che appunto ha dato luogo comunque alla conoscenza di questo paesino, come per esempio appunto Banditi a Orgosolo, che comunque Orgosolo è un paesino qua appunto della Sardegna che non molti conoscono, però grazie a questo film comunque ha avuto un aumento proprio del turismo, anche non solo appunto nel periodo estivo ma anche comunque nel periodo invernale, infatti viene fatto tipo anche autunno in Barbagia in questo posto appunto. Mi è piaciuto molto questo discorso proprio perché vabbè, l'ho studiato poi all'università, dunque mi è piaciuto molto.
E che poi
dall'altro c'è la fortuna che per fortuna i grandi centri, le grandi città, i luoghi famosi li abbiamo visti, triti e riti.
Sì. No,
allora adesso c'è anche necessità proprio di trovare questi posti nuovi con delle caratteristiche, ok, quindi ben venga.
Che poi sì, oltre comunque ad aver citato questo film qui in Sardegna, poco prima dell'estate c'è stato Alessandro Gassman che ha girato un film con Benedetta Porcaroli. Il regista è sardo e Gassman, scoprendo questo posto, che siamo sempre nel centro Sardegna, è riuscito, cioè ha detto, cavolo, non mi aspettavo questo posto di Sardegna così, sembrava quasi il paradiso, cioè un posto talmente tranquillo che dici dove sono capitato, ed è alla fine anche bello trovarti lì per lavoro, cioè ti trovi in un paradiso. Anche a Carloforte ad esempio, non so se c'è presente, hanno girato l'Isola di Pietro. È importante scoprire queste località sconosciute oppure poco conosciute con poco turismo per poi lanciarle e appunto far arrivare anche i turisti.
Mi permetto di dire proprio sulla Sardegna, no?
Sì.
Che io conosco poco perché ci sono stato, ma sono stato vicino Olbia, ma poi l'ho girata poco purtroppo. Però per esempio se tu dici Sardegna nell'immaginario, Porto Cervo, Porto Rotondo, no?
Bravo, sì.
Subito, immediatamente ti vengono in mente queste cose qui. Ma voglio dire, stiamo parlando veramente di una porzione piccola, di una regione, di un'isola che è decisamente più grande e che ha di tutto, no? Al suo interno. Però a volte noi siamo un po' pigri, ci accontentiamo, no? Di quello che è il luogo più famoso, quello più frequentato, perché abbiamo poi sempre questa strana idea che se quel posto è sovraffollato allora sarà sicuramente il più bello. Per carità, non voglio dire che non siano belli, ma magari ci sono altri posti altrettanto belli e anche meno affollati magari.
Bravo.
Quindi
esatto,
vale la pena scoprire.
Senti, e per chiudere questa bellissima intervista, una tua canzone preferita?
Una canzone preferita?
Sì.
Wow, no, mi fai una domanda complicatissima, perché io non riesco ad avere una canzone preferita, nel senso vado a periodi, no? Che ci sono dei periodi che sento determinate cose, altri con differenze di genere anche pazzeschi. Però guarda, voglio condividere con voi questa cosa. Per puro caso ho riscoperto Franco Califano ultimamente. E c'ho una canzone di Califano del 77, se non sbaglio, che si chiama Io non piango, ed è una canzone che, vi giuro, è da 2-3 settimane che ce l'ho fissa nella testa, non esce, la devo sentire. È una canzone anche un po' importante, cioè un po' impegnativa, ha un testo stupendo, secondo me Califano poi non ha bisogno di grandi presentazioni. Quindi ogni tanto io, diciamo, più che avere una canzone preferita, vado in dei loop pazzeschi con determinate canzoni, e condivido con voi quella più recente, che è questa canzone di Franco Califano, e un po' in generale, un sì, po' in generale Franco Califano.
Questa è questa
una canzone preferita, non ti so rispondere. Mi piace talmente tanto la musica che ti dovrei fare una compilation di almeno 50 brani.
Ottimo.
E invece film preferito, serie TV preferita?
Film preferito, anche qui diventa complicato, vale come il discorso della musica. Me ne piacciono talmente tanti e sotto tanti punti di vista che ho difficoltà, perché se anche ti facessi un nome subito dopo ti direi il nome di qualche film, capito? Cioè, nel senso, poi io ho questa cosa che mi dispiace nel caso, no, che qualche titolo di canzone o film possa prendersi collera, come si dice dalle parti nostre, no, che possa dispiacere. Allora mi dispiace dire no, questo film assolutamente, poi gli altri mi vanno in invidia. Però no, ultimamente sto riguardando un po' film che hanno molti meno effetti speciali, se vogliamo, e abbiano un po' più di sostanza, un po' più di contenuto, un po' più di storia. Guarda, vi cito due film che ho visto da poco, mi è piaciuto molto. Uno è con Tom Hanks, che il titolo in italiano è Non così vicino, che mi è piaciuto molto, e consiglio vivamente il film da regista di Rocco Papaleo, che si chiama Scordato.
Sì, l'ho visto.
Con Giorgia. Ma film bellissimo, è un film che è estremamente cinematografico e anche estremamente teatrale, è scritto benissimo, c'ha dei dialoghi stupendi, e approfitto anche per dire viva il cinema italiano, grazie a Rocco Papaleo.
E poi location meravigliosa, girato a Lauria.
Assolutamente.
Che siamo, esatto, appunto dopo, esatto, il Cilento, ci spostiamo poco più giù verso, appunto, oltre il Cilento, e diventa una location stupenda, cioè vedere le inquadrature delle strade, come ha fatto la strada per tornare nel suo paese e appunto d'origine, è stato secondo me meraviglioso vedere l'inquadratura di quelle curve, che dici anche per guidare, anche no, però poi insomma rimani affascinato. Insomma, viva l'Italia, viva il cinema italiano e viva i piccoli borghi.
Assolutamente d'accordo con voi, ragazzi. Sottoscrivo.
Marco, e noi ti ringraziamo per averci tenuto compagnia in questa intervista, e poi per essere stato il primo ospite di questa puntata sul cinema, perché ne abbiamo parlato, direi, in maniera molto approfondita, e ti ringraziamo per aver condiviso il cinema con noi.
Ragazzi, è un piacere mio, e sono felicissimo di essere il primo, sperando di portarvi fortuna e portarvi tante cose buone e positive. Io vi saluto e vi ringrazio dicendo viva il cinema, viva la radio, sempre ragazzi, viva la radio, anche, non ce la dimentichiamo.
Grazie mille a te.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.